tensione che c'è nella filosofia a partire da Nietzsche è un elemento autenticamente cristiano, anche se non teologicamente garantito, anzi tutto il contrario. La filosofia, anche nel Novecento, quando si è liberata di tutte queste filosofie della storia, di queste pretese di razionalità oggettiva, si è come liberata dalla verità. E dalla verità come verità oggettiva, come dato assoluto a cui bisogna aderire, a cui bisogna dire di sì, che bisogna riconoscere, a cui bisogna adeguarsi. C'è una pagina di Dostoevskij che forse già, ma non l'ho citata tante volte qui perché mi è venuto in mente soltanto un paio di anni fa, ma che ho sempre presente insieme a questa faccenda del cieco nato. Se dovessi scegliere tra Gesù Cristo e la verità, dice un personaggio di Dostoevskij, non ci penserei due volte, sceglierei Gesù Cristo. La storia dell'effetto del cristianesimo sulla filosofia e della redenzione in filosofia è la storia di questa scelta. Come posso dire una cosa del genere? Beh, se penso per esempio che sulla questione della verità in filosofia oggi, diciamo, l'opinione comunemente recepita è: in filosofia, in scienza, nel discorso razionale, tu puoi argomentare validamente una tesi solo sulla base di un insieme di presupposti che condividi prima ancora di dimostrarli con i tuoi interlocutori. Che poi, insomma, anche Aristotele parlava di una intuizione originaria dei principi che non si dimostrano, perché per dimostrare qualcosa bisogna sempre partire da qualche punto. Ma se uno continua ad andare indietro, va all'infinito, non dimostra un accidente, eccetera, eccetera. La filosofia novecentesca, in varie forme, si è resa conto che, almeno molta filosofia novecentesca, non parlo a nome di tutti, figuriamoci, ma insomma, certo non è così assurdo, e anzi è prevale, io credo, questo atteggiamento di dire: si argomentano delle verità all'interno di orizzonti che non sono scelti arbitrariamente in base ad un'argomentazione, perché altrimenti dovremmo avere un altro orizzonte che eccetera eccetera. Io traduco questo sostenendo che anche nella filosofia del Novecento, per merito di Nietzsche, per merito di Heidegger, cioè di pensatori cristiani che non si riconoscevano come tali, e tutti per qualche ragione psicosociologica, diciamo, mettiamola così. Adesso per Nietzsche è fin troppo facile mostrare che lui ne aveva così abbastanza della parrocchia dove aveva sempre vissuto da piccolo, che grazie, mi si dà dell'acqua, si limita il mio infiammarmi. E allora rifiutava di dirsi cristiano. Heidegger più o meno, Heidegger era stato un buon cattolico, leggeva San Paolo, a un certo punto ha cominciato a leggere soltanto poeti classici tedeschi, Hölderlin, non contemporaneamente, ma certo in connessione col fatto di essere diventato nazista. Però questo poi eventualmente lo discutono gli interpreti di Heidegger. Morale: nella filosofia del Novecento c'è uno spirito cristiano che agisce in profondo e che conduce a pensare la verità in termini di carità, in termini di coappartenenza, in termini di stare dentro un orizzonte come sarebbe quello del giovane ricco quando incontra Gesù e Gesù, vistolo, lo amò. E lui può reagire sì o no, ma non è che gli si dimostra, dice guarda che qui, la verità è una faccenda di appartenenza storico-culturale che precede ogni articolazione argomentativa. Questo vuol dire che la ragione è buttata a mare? No, vuol dire che la ragione, per esempio, riconosce i propri limiti nel fatto di essere un aspetto della vita, non di essere quella che giudica la vita. E la vita non è soltanto la vita biologica, che ci muoviamo, digeriamo, respiriamo, è la vita come vita culturale, la vita del nostro spirito, la vita. Pensate un po' se voi sopravviveste perfettamente in salute in un mondo dove non ci sono più opere d'arte, musiche, libri, altri con cui parlare, magari che non avete più neanche una lingua, neanche un vocabolario, neanche un'enciclopedia, cosa ve ne fate? La vita è tutto questo insieme di eredità biologico-culturali, di cui potete ricavare una quantità di conseguenze. Per esempio, io sono un partigiano della possibilità dell'eutanasia, perché la vita senza tutto questo apparato forse non merita più di essere difesa. Se invece difendere la vita a tutti i costi, perché tutto ciò che vive deve continuare a vivere, ci impedirebbe di uccidere i moscerini, far fuori i microbi, i batteri, il cancro, eccetera, eccetera. Campa cavallo. Ma detto ciò, allora, se si parla di redenzione in filosofia, io credo che nel nostro secolo se ne deve parlare quasi esclusivamente alla luce del discorso nicciano, che, sostengo, non è affatto lontano dal discorso cristiano. Anzi, è un effetto filosofico del cristianesimo. Di questo, naturalmente, si può discutere a lungo, perché io questo lo dico in base ad una... soprattutto ad un autore che è stato determinante anche per il mio filosofo eminente, non per Nietzsche ma per Heidegger, e cioè Diltai, che era un filosofo storico del pensiero della fine dell'Ottocento, contemporaneo di Nietzsche più o meno, che sostiene che col cristianesimo si è introdotto nel mondo il principio che scalza le pretese della verità oggettiva davanti a noi. Allora, l'inizio è: Gesù Cristo viene al mondo, dopo quell'evento cade un po' in disuso la pretesa greca di contemplare l'ordine del mondo come fatto oggettivo e diventa importante guardare la propria anima, inter edin, interiore homine habitat veritas. Però Sant'Agostino stesso, che è autore di questa frase, non è stato abbastanza radicale secondo Diltai, perché poi quando sei tornato in te cosa ci trovi? Ci trovi l'iperuranio platonico, le idee vere, e lì di nuovo ricomincia questa storia della verità, perché tutti quelli che hanno perseguitato i loro nemici lo hanno fatto sempre in nome della verità. Hitler, se avesse solo odiato, sapete che pare che fosse compagno di scuola elementare di Wittgenstein, e il suo anti-ebraismo, se dicono alcuni biografi, è nato perché era invidioso di questo giovane rampollo ebreo, ricco, coccolato, eccetera. Lui invece un povero, bla bla bla, zac, è diventato antisemita. Ma se avesse avuto solo questo elemento non avrebbe ucciso 6 milioni di ebrei, avrebbe ucciso gli ebrei del suo quartiere. Aveva una teoria vera, secondo lui, che lo legittimava a far succedere tutto quello che è successo. Il cristianesimo ha introdotto nel mondo il principio, ripeto Diltai semplicemente, della dissoluzione di quella che sia Diltai che Heidegger hanno chiamato la metafisica, cioè la pretesa che ci sia un ordine oggettivo che noi dobbiamo riconoscere, a cui dobbiamo adeguarci. E cosa ci ha sostituito? In Diltai ci ha sostituito semplicemente delle appartenenze storiche di cui lui stesso non è mai venuto a capo. Nella filosofia novecentesca manca certo l'idea, adesso io anch'io non dirò più carità, amore non lo dico perché mi penso subito a Paolo e Francesca e mi vergogno un po', dice ecco il libidinoso, ma non dirò neanche più carità, dirò pure agape, dirò cioè, come dire, inclusione dentro un orizzonte storico-culturale senza il quale la mia vita non ha senso. Dice, ma allora tutti gli orizzonti storici e culturali si equivalgono? Beh, forse sì, io però stando dentro il mio orizzonte, nel quale ci sta l'Antico e il Nuovo Testamento, senza di cui non potrei pensare niente, neanche a Dante, neanche a Shakespeare, neanche alla democrazia, perché la democrazia greca, col cavolo che era una vera democrazia, erano quattro gatti che si trovavano nell'agorà mentre gli schiavi lavoravano, le donne non avevano l'anima, i meteci trasportavano i pesi, eccetera, eccetera. Non posso fare a meno di quell'eredità per la mia vita spirituale. Questo significa la verità assoluta, definitiva, totale, mondiale, cosmica del cristianesimo? Boh, provo a proporla agli altri. I missionari si sono corrotti quando hanno cominciato ad arrivare con Oddio, è vero che è difficile che arrivassero da soli, ma comunque certo quando arrivavano con i cavalli di Pissarro e Cortés, lì hanno cominciato a dover teorizzare che c'era una verità naturale che tutti dovevano riconoscere, in base a cui poi si dimostrava anche che il cristianesimo è vero, che Dio ci ha rivelato. E con ciò vedete che cosa è successo, cioè sì, certo abbiamo civilizzato, ma poi cosa abbiamo civilizzato? Abbiamo portato la cultura europea in altri continenti, ritenendola e pretendendo di farla ritenere come l'unica cultura umana praticabile. l'umanesimo non era solo quello dei filologi, era le umane lettere, nel senso che erano umane in generale, chi non sapeva il latino era un sottouomo. E naturalmente forse andava bene imparare il latino, ma tutta una serie di altre cose che portavano missionari, conquistadores, eccetera, forse si potevano evitare. Il cristianesimo, introducendo il principio della salvezza, del qualcuno che mi parla, e certo non l'ha introdotto senza premesse, c'era l'Antico Testamento, eccetera, mi ha lasciato un'eredità in cui posso capire benissimo che la verità non è la verità oggettiva, ma che è quella cosa che mi fa libero in un rapporto personale. Agape, carità, amore cristiano, chiamiamolo come vogliamo per non vergognarci troppo. Il punto fondamentale è questo, che la redenzione consiste principalmente nella liberazione dalla verità. Nella liberazione dalla verità oggettiva a favore di che? A favore di una consapevolezza, sempre difficile da praticare, che ciò che noi chiamiamo verità si argomenta all'interno di una eredità storico-culturale e fino a preferenza contraria, allora si può argomentare all'interno della tradizione occidentale. Vuoi davvero fare a meno del cristianesimo? Ma come puoi, A, B, C, D, eccetera, come puoi credere di poter cancellare questa roba dalla tua tradizione? Cioè, ma e gli altri? Beh, certo, agli altri non andrò dimostrando che Gesù Cristo è risuscitato. Sulla base di cosa? Delle stesse scritture che voglio fargli accettare. Io non credo che Gesù Cristo può essere risuscitato perché lo leggo nel Vangelo, ma non credo al Vangelo perché so da altre fonti, Flavio Giuseppe o qualcheduno di questi storici, Nerone. C'è qui un giovane studioso di Nerone, perciò faccio questo accenno. Che Gesù Cristo è risuscitato e poi credo al Vangelo, perché anche un saltimbanco, Houdini, che sta 3 giorni sott'acqua dentro una cassa, poi viene fuori, mi butta un libro, ci credo perché Houdini è venuto fuori. No. La redenzione ha da fare però con la resurrezione di Cristo, perché poi in fondo San Paolo dice, se Cristo non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. Io credo che ha da fare con questo, ma soprattutto perché ci redime dalla morte. I mali di cui parlava Sequeri prima, anche qui non ho potuto resistere alla tentazione di ascoltare, quindi adesso complico. I mali di cui parlava Sequeri sono tutti conseguenze della paura malamente vinta della morte. La resurrezione, in quanto mi fa non temere più selvaggiamente la morte, mi libera dall'avarizia, dalla pretesa di affermarmi sugli altri, mi libera da tutti i risentimenti di cui anche Nietzsche parlava. Nietzsche sosteneva che in fondo l'unica malvagità dentro di noi è il risentimento. Il risentimento, lo spirito di vendetta, quello da cui siamo liberati nel discorso di Zarathustra sulla redenzione. Se non crediamo più che ci sono delle ragioni da cui dipende, o anche una volontà di un Dio eventualmente cattivo che ci punisce, ma ci apriamo ad una relativa casualità dell'esistenza, siamo liberati dal risentimento e la morte è tutto il meccanismo. La paura della morte non superata con la fede in una continuità del senso. Io non so se risusciterò in carne ed ossa, comunque vorrei risuscitare un po' meno in carne, per esempio, più agile, insomma. Comunque, bisogna vedere a che età mi bloccano, no, spero non a questa e non ancora più avanti. Se credo nella resurrezione, credo semplicemente che c'è un dominio del senso, forse Benedetto Croce parlerebbe della vita dello spirito, che non finisce. E Gesù Cristo lo ha predicato così, e una volta che mi sono liberato dalla paura della morte, è come nella lotta tra padrone e schiavo in Hegel, gli schiavi si liberano dalla servitù soltanto quando hanno il coraggio di mettere in gioco la loro vita. Hanno il coraggio di non avere più paura della morte. Naturalmente in Hegel la cosa poi non finisce tanto cristianamente, ma certamente il riconoscimento reciproco, che per Hegel è il culmine di tutta la faccenda, richiede che non si abbia paura della morte. Non c'è il male. Il male sono le tecniche di risentimento con cui noi cerchiamo di non essere preda della paura della morte, e quando sappiamo che risusciteremo, tra molte virgolette, possiamo anche infischiarcene della verità oggettiva valida una volta per tutte. La verità oggettiva valida una volta per tutte la inventano i dittatori. È il modo per poter imporre agli altri la propria volontà. Dice, vabbè, tu dici così, io dico così, però le cose stanno in realtà così, quindi devi piegarti. Io non conosco nessun bisogno di verità oggettiva assoluta se non nei rapporti con altri in cui qualcuno vuole imporre ad altri qualche cosa. Nella storia della Chiesa non è mica tanto diverso, perché la teologia naturale ha sempre dovuto servire come base per persuadere i pagani che avevamo ragione noi. E poi serviva anche per uccidere gli eretici, mandare al rogo questi e quelli, eccetera, eccetera. No. Se cominciate a sospettare, anche lontanamente, del rapporto tra verità e violenza, tra verità oggettiva e violenza, poi capite benissimo Nietzsche. Dice, ma allora dove ci attaccheremo? Beh, ci attaccheremo magari anche ai legami di cui parlava Sequeri. Nel caso cristiano, io credo che posso essere cristiano proprio perché non credo alla verità oggettiva, se no figuriamoci, dovrei andare a studiare se davvero il sepolcro a Gerusalemme è vuoto, è un film che si è visto poco tempo fa, se c'è ancora qualche traccia di cadavere, allora, e poi devo studiare le prove, le dimostrazioni, i miracoli di Padre Pio, Fatima, contro Fatima, non, sono tutte cose che mi interessano relativamente, che interessano relativamente la salvezza della mia anima, l'unica cosa è capire che prima e al di là della verità c'è una risposta a qualche persona. Per molti, non so, i non credenti credo che durante i lunghi viaggi in automobile pensino ai loro amanti, alle loro amanti, oppure ai loro soldi. Io in genere nei tempi intermedi, è vero che da piccolo lo dico qui così spudoratamente, mi ero abituato a dire l'Angelus tutte le volte in ascensore, quando uscivo di casa la mattina, tornavo a mezzogiorno e uscivo la sera. Bene. Però io quando non ho niente da pensare, devo dire, riempio questo con, non proprio con delle preghiere, ma certo con questo contenuto base della vita, che è un rapporto tutto sommato personale con una certa trasmissione di verità. Non so se credo, se penso a Gesù Cristo con la barba, biondo, alto, basso, nero, o la Madonna di Loreto. Però certo questo è il nocciolo della baracca e credo che tutti che gli altri, diciamo quelli che non sono d'accordo con me, pensano a qualche cosa di questo genere. Penseranno alla loro carriera, ai loro soldi, a come sono arrabbiati contro quell'altro, eccetera, eccetera. Perché tutta la nostra verità vitale è una verità di relazione amorosa, tra molte virgolette, anche nel senso erotico della parola. Molti quando sono in ascensore sperano che al piano in cui arrivano si trovi finalmente il loro partner ideale, ma magari non c'è, è uscito, ha lasciato un biglietto, se n'è andato per sempre, eccetera, eccetera. Però questo è tutta la questione. Credo che ritornare a Nietzsche, alla sua idea di redenzione dalla verità, dalla pretesa della razionalità assoluta, oggettiva, faccia respirare molto. E a me pare che sia una buona, là dove lo trovo nella filosofia, lo trovo moltissimo. Habermas parla di verità come argomentabilità verso l'altro, ma di nuovo, certo, qui l'altro ormai, con la storia che si scrive sempre più con la maiuscola, non se ne può più, è vero, finalmente bisognerebbe cominciare a sostenere. Altra frase, tutto sommato, potrebbe essere di Nietzsche: il miglior perdono è la vendetta. Qualcuno ti dà un calcio, rispondi con un calcio e ti liberi di tutto, se no, caro mio, dovrai poi fare delle psicanalisi per anni e anni. Però naturalmente potresti anche astenerti dal calcio, considerando che in fondo non è così importante, che magari non hai ragione, che forse gli hai pestato il piede, eccetera. Dunque, niente retorica dell'alterità, ma soprattutto niente più retorica della verità. Guardate che noi siamo da tutte le parti, i fondamentalisti, i leghisti, i papi, le leggi sulla fecondazione assistita, sono tutte piene di oggettività, di idoli che vengono vantati per violare le libertà individuali, perché se io scelgo, lo scelgo responsabilmente, certo non senza pensare a tutti gli altri intorno a me. Se c'è una legge, se vivo in questo stato cerco di rispettarla, ma non venitemi a parlare per favore di leggi naturali continuamente in modo da costringermi ad andare in guerra quando io non ci voglio andare. Sì, uomo, e me lo dicono tutti quelli che mi vogliono mandare alla guerra, quando io me ne frego totalmente di essere uomo e di andare in guerra. Forse la filosofia ha recepito il cristianesimo in questa forma e la redenzione non è poi senza significato. Grazie.
Bene, adesso ancora un intervento di Sequeri e poi uno di Vattimo e poi apriamo la discussione, a meno che non vogliate
apriamola,
subito.
Apriamola.
Bene, allora apriamo subito la discussione e quindi questo è sempre il momento più difficile perché ci vuole sempre qualcuno a questo punto che coraggiosamente fa il primo intervento. Abbiamo un coraggioso, ma è un benemerito dei nostri incontri perché spesso ha dato il via il dottor Garaguso. Il dottor Garaguso farà il primo intervento, la prima domanda.
Io quando si inizia...
Parli con il microfono molto vicino.
Quando si inizia un dibattito, in genere... è forse più opportuno e più comodo anche insistere un poco su quelle che chiamerei le premesse definitorie dell'argomento da trattare. Che cosa è la redenzione nel normale linguaggio italiano? Redenzione significa... se si consulta un dizionario è facile trovarlo, significa essere riscattati o riscattarsi con propria azione da qualche o peccato originale o freno morale o insomma da un lato e un aspetto negativo della propria vita. Confesso che ho seguito con estremo interesse i due relatori, ma la mia curiosità soprattutto era polarizzata da quello che sarebbe stato l'intervento del professor Vattimo. Per la semplice ragione che secondo me, redenzione, il termine redenzione, ha un senso del tutto chiaro e semplice nella concezione del professor Sequeri, la concezione teologica cristiana, mentre non dovrebbe averlo affatto, non avrebbe senso nella concezione laica, filosofica laica, il professor Vattimo, e per questo attendevo appunto con curiosità il suo intervento. Nella concezione cristiana è chiaro che l'uomo, noto impasto di bene e di male, deve lottare o ottenere la grazia divina perché la sua lotta riesca ad affrancarlo, a riscattarlo, avvicinarlo a quell'essere perfetto, mentre lui è imperfetto, che è Dio, che è la verità, è la vita, la via unica, eccetera, eccetera, e quindi trovare il modo di raggiungere questo fine superiore a lui mediante la sua azione, che in sostanza coincide col percorso della storia. Nella concezione filosofica laica, noi non sappiamo, non possiamo dire che esista appunto un fine superiore. Quello che semmai cerchiamo di dire attraverso l'uso improprio del termine redenzione, è in sostanza invece una ascensione, un'espansione, un miglioramento dell'uomo che in sostanza deve realizzare un fine non superiore a lui, ma deve realizzare un fine dentro di lui, migliorarsi nella storia e raggiungere quell'uomo tutto bene e niente male, che è il fine della storia umana. Ora, Io non so se ho detto bene, se ho espresso bene quello che ho capito di quello che voi avete detto. Oserei domandarvi un giudizio, se in sostanza mi sono sbagliato. In particolare, quello che il professor Sequeri chiama narcisistica autorealizzazione, in realtà è invece autorealizzazione, non so se narcisistica o no, dell'uomo mediante quella che però non va chiamata redenzione, ma bisognerebbe usare un altro termine. Perché è un po' ridicolo cercare di dimostrare che in fondo l'uomo, laicamente inteso, quasi si redime, mentre invece non c'è nulla da redimere. L'uomo non ha bisogno di essere redento nella concezione laica filosofica. Nella concezione cristiana, sì. Ecco, ho terminato, non so se...
Grazie, dottor Garaguso. Vogliamo rispondere subito oppure mettiamo assieme un po' di interventi?
No, facciamo come preferisce il pubblico.
Sì.
Come preferiamo noi, come preferisci tu.
Allora, se c'è pronta un'altra... Ecco, benissimo, grazie.
Sì, grazie. Io volevo osservare, ma chiedere contemporaneamente questo aspetto dei temi che sono stati proposti. Se ricordo bene, la filosofia antica nasceva come il perseguimento della verità rispetto al tutto, ma con lo scopo preciso di uscire dal mito. E quindi quando poi si ripropone nella storia il cristianesimo, che secondo il punto di vista della filosofia antica un ritornare al mito, la filosofia prende le distanze. Anche perché, se ricordo bene, sempre i professori mi correggeranno, la verità intesa come episteme era considerata tale per tutto quanto, come dire, supportava questo modo di analizzare la verità, che non poteva assolutamente coincidere con una verità, tra virgolette, rivelata, no? Pertanto la distinzione mi sembra fosse netta. Ora mi chiedo e vi chiedo, com'è che si parla di verità da un punto di vista filosofico inteso dal punto di vista della filosofia contemporanea? Grazie.
C'è pronto un altro intervento? Per ora non abbiamo un altro intervento, quindi cominciamo con le prime risposte. Sentiamo il professor.
Dunque, il tono di questi primi interventi vi rappresenta e ci rappresenta con un senso di sintonia, devo dire, questo piccolo frammento, diciamo così, spontaneo di gratitudine, appunto mette le cose nel modo con cui immagino tutti, conferma che mettiamo le cose nel modo in cui tutti abbiamo desiderato e desideriamo metterle ciascuno secondo le proprie possibilità questa sera, cioè di riflessione sulla cosa che ci sta a cuore che venga alla luce nei suoi diversi aspetti. E non di meno, nel caso di questi due interventi, con il linguaggio nel quale siamo più a casa, per dire la cosa. Allora, il cristianesimo, per definizione, lingua della redenzione, del riscatto, della cosa trascendente, la filosofia invece, inevitabilmente, lingua dell'umano che parla di sé, del suo orizzonte, e l'altro intervento che dice appunto della filosofia come uscita dal mito e del rapporto fra episteme, che può riguardare soltanto ciò che sta fermo indipendentemente dalle variabili di una qualche rivelazione dall'alto, perché riguarda appunto in qualche modo l'intero dell'esperienza. Allora io, detto questo, ho già anche iscritto la mia battuta di, più che di risposta, diciamo di aggiunta a questa riflessione. Di aggiunta perché nel frattempo delle cose si sono mosse, non soltanto nella teologia, ma anche grazie a Dio, io dico, fra teologia e filosofia, su questi due punti. Che cosa si è mosso sul primo punto? Sul primo punto si è mosso questo. La teologia e il linguaggio ecclesiastico più corrente, anche del magistero ecclesiastico più corrente, ha abbandonato come schema interpretativo la coppia naturale-soprannaturale, alla quale erano anche legate quelle cose, e qui non voglio aprire Vattimo l'argomento perché l'ora è tarda, quelle cose che dice Vattimo, certo, sono anche vere a proposito degli usi della legge naturale, sono legate anche forse alcune abitudini mentali a proposito di ciò che è soprannaturale, ecco, che ha finito per diventare una cosa che addirittura sta tra noi e Dio. In buona fede qualche volta il cristianesimo ne ha parlato come di una cosa che sta... Non si sa dove, è una cosa nella quale siamo lì e succede il soprannaturale, credere, obbedire, anzi, e non combattere. Ecco. Perché non parla della relazione con Dio. Ecco, che cosa è cambiato? È cambiato questo, che nel momento in cui la teologia ha compreso che, al di là, adesso non stiamo a dire, sono servite storicamente queste categorie, anche la ragione adoperava certi schemi, insomma... Nel momento in cui la teologia, anche proprio il pensiero del cristianesimo, non solo il cristianesimo di vissuto, ha cominciato a pensare che per comprendere l'idea di rivelazione e anche di fede, era più importante, è più importante pensare prima che esse sono un modo della relazione fra l'uomo e Dio, e dopo semmai che comportano un certo modo di pensare le cose, una certa visione del mondo, eccetera, eccetera, in cui si possono mettere poi a posto determinate caselle, ecco, è diventato meno cogente questa separazione, è diventato più uno il pensiero nel quale siamo. C'è per l'uomo un problema di redenzione, egli si interroga con il linguaggio della rivelazione o no, sulla cosa che c'è dietro questo tema, e il cristianesimo e le varie forme del pensare umano, appunto del riflettere umano, anche esistenziale e spontaneo, cercano in qualche modo di venire a capo di questa cosa, per rappresentarsela. Perché non c'è un uomo che non abbia bisogno di rappresentarsi il tema del riscatto, del senso, del senso della vita e di queste cose. Ecco, da quando chiamiamo, è vero, relazione con Dio, il tema centrale del cristianesimo, questa tematica dell'esistenza rientra, per così dire, in campo a rendere la frattura non così irreparabile. E a proposito invece di episteme, ma qui lascio la parola a Vattimo, mi limito a dire la cosa... Dal punto di vista della teologia, la teologia non pensa più tecnicamente, non adopera più come strumento una figura della fede che nel campo del soprannaturale, diciamo così per usare la lingua corrente, equivale a quella dell'episteme, soltanto siamo nel campo della rivelazione, cioè... Come l'episteme è quel sapere incontrovertibile, assoluto, razionale, che si basa sull'evidenza e sull'esperienza, di qua invece c'è la fede, che è quell'atto di fiducia nel quale si credono con la stessa fermezza tutte le cose che devono esistere qua, là, nell'alto. Ecco. Dal momento che viene in campo, no? È venuta in campo questa idea che il legame è l'essenziale, allora anche la fede appare incrollabile, irrinunciabile, con una sua assolutezza per il credente, ma come legame, non come elenco di proposizioni o come appunto visione geometrica del mondo, no? Che infilza una serie di asserti a proposito di come stanno le cose. Soltanto appunto subordinatamente al legame poi c'è nessuno ha dei legami sensati se non interpretandoli in rapporto dei contenuti, no? Avere un legame, dice, il nostro amore ci consentirà di costruire qualcosa nella vita, significa pensare in un certo modo anche l'abitare, il lavorare, il fare figli, eccetera. Inevitabilmente si hanno delle idee su questo. Devo dire che in questo caso anche la distanza fra la teologia, su questo punto, il pensare teologico e il pensare filosofico non è così clamoroso, se è vero che d'altra parte anche la filosofia, Vattimo mi correggerà, ma dico per quello che interessa a me, penso a un Blumenberg che riesce a sostenere insieme tutte e due le tesi, e cioè che la filosofia di cui giustamente deve andare fiera la modernità è la filosofia che si è emancipata dal mito, e poi tranquillamente dice, e il compimento di questa filosofia è un'ermeneutica del mito senza la quale a cose assolute, tra virgolette, non arriviamo comunque, perché l'essere umano non può dire l'assoluto nella forma dell'asserto, no, more geometrico dimostrato, in quel senso la verità di cui dice Vattimo, forse di quella non è la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Allora anche lì la frattura, salvo poi il come intendere, non è così clamorosa. Io faccio come esempio, scusate, solo per la poesia, perché sono affezionato, faccio come esempio, Emet, degli ebrei, la fede dell'Antico Testamento, il nome della fede nella Bibbia, sapete come è tradotto tra le altre cose dalla Bibbia dei 70, che sapete è la traduzione greca autorevole della Bibbia che è venuta fino a noi, rispettata da tutte le confessioni, è tradotta a volte aletheia, che vuol dire verità, e a volte episteme. Ma riandando a questo fatto e capendo la traduzione, allora non prendiamo verità e episteme nel senso appunto della separazione che giustamente denuncia anche Vattimo, ma diciamo, ah, ecco, se queste parole traducono ciò che quegli altri dicono emet, cioè attaccarsi a qualcosa, beh allora il loro primo significato, vuoi per la filosofia, vuoi per la teologia, forse non è utile che sia legge naturale, verità, more geometrico dimostrata. Anche questo è un punto di ingresso che forse si può valutare.
Sì, io su molte cose che ha detto il professor Sequeri sono del tutto d'accordo, per esempio sul fatto che anche per la filosofia ormai è difficile immaginare una separazione così netta tra il discorso filosofico laico, nel senso primo laico in quanto è fatto da laici oppure laico in quanto esclude la religione. Sono delle rigidezze che sono durate a lungo, soprattutto nell'età moderna, io credo, perché il discorso sull'episteme, è vero che i greci parlavano di episteme. Sono anche convinto che Platone, che mitizzava, che mitologizzava tanto, lo faceva anche sapendo che stava facendo del mito, non soltanto della verità matematica. Quindi, per dire che se tolleravano uno come Platone, i greci, e anche perché pensavano all'episteme in termini un po' meno rigidi di come la pensa la razionalità moderna dopo Cartesio, per esempio. E noi siamo, molti sensi, alla fine di un'epoca come l'epoca moderna, in cui episteme e convinzione in una unità fondamentale della razionalità, che per guarda caso era la nostra, mentre quella degli altri era più primitiva, più fanciullesca, più mitica, e tutto questo la filosofia non dico che lo pensa radicalmente, ma lo rispecchia. Sono venuti meno è venuta meno l'unità di un'unica tradizione che credeva di dire la verità oggettiva. Noi adesso viviamo in una società multiculturale non perché l'abbiamo scelto, l'abbiamo scoperto teoricamente, perché ci hanno preso per gli stracci e ci hanno costretto a riconoscere che c'erano delle altre culture. E questo, tra l'altro, è un'unità di teorie e prassi molto interessante. Quindi, come dire, la distinzione mi sembra relativa, anche quando si cita la filosofia antica. Sì, è vero, ma molta parte della filosofia moderna è stata anche una revisione critica della filosofia antica. Non è detto che dobbiamo essere platonici o aristotelici a tutti i costi. E lo siamo tanto meno quanto più siamo in un mondo multiforme, multiculturale, dove quelle rigidezze non ci reggono più. Oppure ritroviamo l'Aristotele della filosofia pratica e non della metafisica, il Platone mitografo e non puro matematico, eccetera, eccetera. Per cui forse quello che però, certo, capisco che può, non dico disorientare, ma lasciare in quello che dico c'è più di quello che ho enunciato qui, molto di più. No, c'è soprattutto l'idea che le parole non sono solo denotative. Che cioè il linguaggio non è qualche cosa che rispecchia una realtà lì fuori. E quindi quando noi leggiamo la Bibbia, io dico, credo nel Dio della Bibbia, non solo nel Dio autore della Bibbia, ma anche nel Dio oggetto della Bibbia, cioè io di Dio so solo quello. Non è che ho la teologia naturale che poi mi dice che è fatto così, allora devo credere. Però è un Dio di parole, ma fortunatamente è un Dio di parole. Se fosse un Dio di oggettività, c'è una bella frase di Bonhoeffer, anch'io cito qualcosa, ma in tedesco. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Un Dio che esiste, non esiste. Cioè un Dio che c'è. Perché in tedesco poi es gibt vuol dire proprio si dà una certa cosa oggettivamente. Non c'è. Un Dio che è un oggetto visibile, dimostrabile, raggiungibile, come un punto fermo, non, francamente non ci interessa. Non è, se è il Dio dei filosofi o non è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù Cristo, come diceva Pascal. Però questo implica una quantità di cose, implica per esempio, come dire, liberarsi anche dall'idea che bisogna sempre... Anche lei quando parlava del il fine esiste un fine. Già di dire un fine, di un fine che esiste è un problema, perché cosa vuol dire? Einen telos den es gibt, gibt es nicht. Un fine che esiste non c'è, non si dà, eccetera, eccetera. Quindi è un pasticcio, capì? E poi davvero non abbiamo bisogno di redenzione. Certo, io non sono convinto che non ho bisogno di redenzione dal peccato originale. Persino Pietro Primi, grande filosofo cattolico con cui io talvolta non ero d'accordo, ha sostenuto in un suo recente libro che l'idea che noi ereditiamo la colpa del peccato originale è perlomeno dal punto di vista di una minima razionalità giuridica una turpitudine, un assurdo. Però che noi abbiamo bisogno di redenzione vuol dire che abbiamo bisogno di essere liberati dalla morte. Tutto sommato, per quanto laicamente uno non si senta peccatore, eccetera, e faccia del suo... però lo spago della morte ce l'ha. E la morte è tutto, poi di lì viene tutto, secondo me. E la redenzione è redenzione dalla paura della morte, quindi dalla metafisica, quindi dall'episteme, quindi da tutte queste cose che si sono caricate l'intorno. Ma sono poco convincente, lo so, però...
Non intendeva fermare il tutto a 2500 anni fa, ma mi premeva sottolineare un punto fondamentale, che è quello dell'uscita dal mito, e questo non ha, come dire, una segmentazione precisa della storia, vale sempre. Ora, se vale sempre, deve valere sempre.
Mi spiego? Ecco, ma se vale sempre questo, è questo. Punto. Cioè, guardi che l'uscita dal mito è un evento storico come altri. Lei, cioè, bisognerebbe, per essere d'accordo con lei, bisognerebbe ammettere che c'è un ritmo della ragione.
Io pongo la domanda, io non affermo nulla.
No, io non credo,
però,
appunto, le forme di razionalità al mondo sono tante, cioè, come sono tante le culture, come ha spiegato Lévi-Strauss, ci sono delle culture che hanno sopravvissuto per secoli, per millenni, credendo negli sciamani, mettendosi dei cataplasmi, e erano così poco irrazionali che duravano, cioè la gente funzionava. Adesso noi crediamo nella medicina, ma quanti che hanno il tumore vanno in ospedale e muoiono? Cioè, non è che crediamo nell'episteme perché funziona meglio. Sì, poi io devo dire, non andrei da uno stregone adesso. Certo, rispetto a certi mali, però, le faccende vanno così e così, come nel caso dello stregone. Quindi, la differenza tra quello che dice lei e quello che sto sostenendo io è che io riconosco di più la storicità della razionalità greco-occidentale. L'uscita dal mito è un episodio storico. Poi il mito è stato connotato anche dal fatto che i greci pensavano all'episteme in un certo modo. Oggi, devo dire, quasi nessuno pensa che la filosofia...
è presente nella filosofia fino al padre della filosofia moderna, cioè Cartesio.
E lo so,
in forma leggermente diversa, ma mi risulta essere presente.
Ma non dico, non contesto mica la sua la validità, insomma, descrittiva di quello che dice. Solo che oggi nel Novecento, se lei dice a un filosofo, quasi un filosofo qualunque, ma questi sono miti, questo qui non gli fa né caldo né freddo, gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro. Perché tra le cose che abbiamo demitizzato ci sta anche l'idea di verità assoluta e definitiva, l'idea di episteme.
Certo.
E quindi sì, siamo un po' meno sicuri di
però
tutto.
Però averla demitizzata e poi accettarne, come dire, un'altra in confezione diversa,
no.
Mi sembra francamente...
No, ma per esempio abbiamo demitizzato la demitizzazione, ma ci siamo resi conto della storicità del nostro sapere. Allora, la storicità non è solo un mito, è capire, per esempio, Marx sarebbe d'accordo, Freud sarebbe d'accordo, cioè capire che quelle che noi chiamiamo verità assolute dell'episteme hanno radici molteplici che le rendono meno assolute di quanto noi credessimo. Così siamo tornati al mito? E beh, no, ce ne passa.